vorrei partire dalle parole, era nel si sente? Nelle ultime parti del filmato che abbiamo visto, delle parole di Carmela Iucolano, che parlava di ragnatela, che parlava della mafia come qualche cosa che poi dopo in qualche modo si appiccica e avvolge le persone. Poi diceva che è vero la ricchezza, è vero il denaro come motivo del crimine, però lei diceva una cosa molto importante che riguarda soprattutto anche una riflessione sulle donne. Parlava di questa smania di potere sull'altro, avere potere sull'altro. La signoria territoriale vuol dire avere potere sulla gente che vive in un certo determinato rione, territorio, quartiere di una città, eccetera. Signoria è un termine feudale, vuol dire proprio avere un rapporto personale di potere. E credo, parlando di donne, che in ambiente di mafia il primo punto per l'affermazione della propria supremazia è il corpo femminile, sono le donne della famiglia. Lei parlava appunto di potere sull'altra e, cito sempre lei, di questa grande novità per lei di sentirsi libera, da che con tutto quello che vuol dire essere sotto protezione, quindi di libertà molto vigilata in un certo senso, lei finalmente può sentirsi libera, nonostante tutto, e parla di vita normale. Quindi questo ci introduce in un contesto molto complesso, credo, che vivono sia uomini che donne in quel contesto, ma che viene vissuto in modo più doloroso nel momento in cui comincia a scricchiolare qualcosa da parte delle donne, il rapporto tra amore, affetto, diritti e criminalità. Bisogna chiedersi, è possibile amare un assassino sapendo che è un assassino? So che è una domanda un po' scomoda, però dobbiamo chiederci queste cose, perché noi sappiamo ormai, come già si è detto, che le donne che vivono in quell'ambiente sanno, per forza sanno. E questa è anche la trappola che scatta, perché una volta che sanno, sanno anche gli altri che loro sanno e quindi non possono più uscire da lì. Questa è una trappola soprattutto per donne giovani spesso che vengono da ambienti assolutamente estranei alla mafia, ma si innamorano di un giovane che invece poi è già collocato dentro. E quindi io vorrei un attimo farvi riflettere su una cosa che, siccome noi abbiamo i diritti, non ci pensiamo a volte a quanto preziosi sono, perché la lotta, diciamo, storica dei nostri paesi, diciamo, europei, era quella per due cose soprattutto: per la uguaglianza, pensata alla Rivoluzione francese, e per poter vivere in spazi liberati in qualche modo dalla violenza immediata personale arbitraria, no? I spazi, diciamo, pacificati, delegando il monopolio della violenza allo Stato e a organi preposti. Allora la mafia, che purtroppo egemonizza interi territori all'interno di un sistema democratico, laddove regna, abolisce queste due condizioni che, siccome noi li abbiamo, non a volte credo dovremmo cercare di renderci conto della loro importanza, perché quando una volta si è, come questa signora dice, dentro la ragnatela, dopo è troppo tardi. Quindi questa questione dell'uguaglianza è fondamentale, perché diciamo, che cosa è la mafia? Che cosa dicono loro stessi? Non lo sto dicendo io da fuori, lo dicono loro, gli uomini mafiosi dal di dentro. È una società dentro la società, con delle sue regole, che sono sicuramente l'ineguaglianza. L'ineguaglianza e la totale sospensione dei diritti dell'individuo. Quindi le donne non possono dire ma io non voglio questo o quest'altro. Non lo possono nemmeno dire gli uomini. Però per le donne è più vincolante, perché sono proprio anche, diciamo, quello che l'uomo espone verso l'esterno per la propria onorabilità. La donna deve essere sottomessa. State attenti. Sottomesso non vuol dire che le donne sono passive, non vuol dire che non fanno, che non sono criminalmente molto attive. Però sono sottomesse nell'intimo, in una questione di potere dell'uomo sulla donna all'interno di quel contesto. Su questo non avrei dubbi. In eguaglianza anche rispetto alle generazioni. I giovani, lo sappiamo bene, spesso in quei contesti non hanno libertà di scelta. Io voglio sposare tale o avere amicizie con tale, eccetera. Sono sospesi i diritti. Ecco. Rispetto quindi alla differenza tra figura maschile e figura femminile, che è un po' il nostro tema in quel contesto, non è che bisogna essere femminista e criticare da fuori, come comunque noi facciamo, studiando da fuori. Sono i mafiosi stessi che hanno decretato una differenza dei ruoli sessuali, molto pesante. Quindi la mafia è una società segreta monosessuale, sappiamo che le donne non possono affiliarsi. Loro dicono, spesso lo abbiamo visto anche nei processi, chi è uomo lo decido io, dice Bagarella. Io sono come Dio, perché io posso decidere, tu devi morire. Mi arrocco questo potere su di me. Vedete bene come, quanto è pericoloso questo per il nostro convivere in un sistema democratico. E credo dobbiamo fare tutti lo sforzo di renderci conto di quel pericolo, perché quello è, credo, più ancora va insieme con la questione economica, ma è il vero pericolo per la nostra vita pacifica e dei diritti, perché è importante, spesso ci sono disuguaglianze, i diritti non sono, come dire, rispettati, però c'è una bella differenza. Quando il mio diritto non è rispettato e io posso rivolgermi a chi difende i miei diritti e c'è una, come dire, io posso giudicare se va bene o non va bene la mia situazione, perché posso vedere quello che non va o quello che va, ma anche quello che potrebbe essere, quindi mi posso rivolgere a qualcuno. Quando vivo in un contesto così opprimente come la mafia, non posso rivolgermi a nessuno, perché è già decretato che di uguaglianza e di diritti non se ne parli. Quindi la differenza tra società complessiva in cui viviamo e società micro in qualche modo all'interno è fondamentale. Ed è importante capire anche la funzionalità che ha quel tipo di incastro rispetto ai ruoli sessuali. Questo è molto funzionale evidentemente per la criminalità mafiosa. Io quello che ho fatto io è analizzare quello che i mafiosi stessi dicono rispetto alle donne come figure concrete. E anche, e questo è molto interessante, rispetto a che cosa noi concepiamo come maschile e femminile. E questo tocca molto la sfera intima, la sfera dei sentimenti. Questo è emerso molto nelle deposizioni dei pentiti, perché per uccidere in modo così professionale occorre che l'individuo reprima, rimuova i propri sentimenti. Questo modo di rimuovere la propria emotività è evidente che ha ripercussioni sul rapporto con l'altro, con l'altra, con le proprie donne. I mafiosi stessi dicono che diffidano delle donne perché secondo loro le donne non sono capaci di rimuovere in modo così feroce i propri sentimenti. E abbiamo visto il caso di Serafina Battaglia, che era una donna dentro. Quando poi sono stati toccati i suoi sentimenti, emozioni forti, lei non ha più obbedito alle regole. E questa è la paura che i mafiosi hanno delle donne in qualche modo. Questo però è ambivalente, perché nello stesso, lo dicono sempre, Calderone lo dice molto bene, che è un grande pentito della mafia catanese, dice che c'è anche una certa, come dire, ammirazione, quasi invidia per queste altre, le donne, che possono permettersi i sentimenti, mentre loro no, no? Devono reprimersi per funzionare. Ed è molto interessante nelle testimonianze di certi pentiti che una persona che aveva ucciso tantissime persone, più di 10, più di 20, in modo molto freddo e professionale, vive sotto protezione, ha bisogno di ansiolitici, ha bisogno di sonniferi e dice in questa intervista che ha una paura matta che potrebbe venire un ladro in casa. Questo ci fa sorridere evidentemente, no? Però è rivelativo. È rivelativo come questa corazza della inemotività spaccata ven fuori tutt'altra persona. Questo cosa ci dice? Ci dice ulteriormente quanto in qualche modo sono pericolosi questi, come è pericoloso quel tipo di criminalità, perché la criminalità mafiosa, a quello l'avete sentito in altre occasioni, immagino, è una criminalità molto particolare, non sono singoli crimini, no, contro la proprietà o anche assassini, ma sono, è un contesto molto molto strutturato e molto alternativa e hanno, che cammina parallelo con la nostra società, proprio per la questione dei diritti, e lì la questione delle donne è particolarmente importante. Donne contro la mafia. Donne contro la mafia sono state certamente queste donne che hanno, che abbiamo visto, che dal di dentro non ce l'hanno più fatto a stare sotto questo potere. Di solito perché qualcuno molto caro a loro è stato ucciso e allora lì non hanno più visto. Spesse volte nei processi anche queste donne dicono: ma io sono già morta, io non ho più paura, da che mi hanno ucciso il figlio, io sono già morta. Quindi una grande pericolosità per i mafiosi sono queste donne. Però vorrei solo in due parole dire, noi abbiamo... da che abbiamo mafia, quindi metà dell'Ottocento circa, noi abbiamo anche movimenti antimafia e sempre dentro questi movimenti ci sono state delle donne. Nei fasci siciliani, movimenti per le terre, fino all'Ottocento c'erano le contadine, erano lotte per la terra, ma erano già lotte contro il controllo mafioso sul territorio. Abbiamo molte donne contadine, fra le donne che occupano, fra i contadini, Portella della Ginestra, muoiono delle donne, no? Che sono movimenti per la terra e movimenti democratici che necessariamente si scontrano con il controllo mafioso sulle terre, in nome del latifondo, eccetera. Quindi noi abbiamo un lungo movimento antimafia con delle componenti femminili. Le donne, tra l'altro, avevano una funzione particolare, erano in qualche modo il cuscinetto fra gli uomini che occupavano e le forze dell'ordine, che armati e sparavano anche, cercavano di impedire l'occupazione delle terre. In mezzo si mettevano le donne e almeno allora c'era ancora paura di sparare sulle donne. E quindi questo era come una sorta di scudo protettivo. Poi abbiamo le lotte nel secondo dopoguerra, ecco queste, dove molti, voi credo lo sappiate, molti sindacalisti furono uccisi dalla mafia. una figura femminile spicca in quel contesto, che è Francesca Serio, madre di un giovane sindacalista che fu ucciso nel 1955 a 33 anni. Lui organizzava gli operai delle cave di pietra. Francesca Serio si è battuto per circa 20 anni per avere giustizia. Giustizia non ha avuto, perché anche da parte dei tribunali allora le donne che testimoniavano con moltissimo coraggio, da sole, non venivano credute perché donne, in qualche modo, no? Perché vivevamo allora in una società ancora molto patriarcale rispetto ad oggi, rispetto anche al diritto pubblico, della figura pubblica della donna. È significativo, in qualche modo strano, l'ultimo processo in cui lei testimonia a Napoli, il suo difensore, tutti quei 20 anni era suo difensore, Sandro Pertini. Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica. I mafiosi furono difesi anche loro da un futuro presidente della Repubblica, Giovanni Leone. E lei perse questo ultimo scontro in tribunale. Noi abbiamo poi, più vicini a noi, negli ultimi decenni, moltissime donne molto attive sul piano dell'antimafia. È già stato in parte detto, abbiamo adesso, si sono aperte le forze dell'ordine, prima erano solo uomini che potevano diventare o soldati o poliziotti o carabinieri, abbiamo anche donne. Emanuela Loi è una giovane poliziotta che muore nella strage di Via D'Amelio. Sul piano giuridico noi abbiamo ora le donne magistrato, abbiamo visto Teresa Principato che si è molto occupato di capire il ruolo attivo delle donne in contesto di mafia, quindi è una donna che lotta sul piano antimafia in modo molto visibile, ma non solo lei, tante donne magistrato. Sul piano politico-amministrativo, io voi non lo ricordate, ma noi sì, all'inizio degli anni 90, proprio dopo tutto lo sconvolgimento di Tangentopoli, delle stragi qui a Palermo, e moltissimi sono scomparsi i partiti, c'era un problema politico grosso in Italia, moltissime donne in situazioni molto difficili sul fronte antimafia sono state elette sindaco nelle varie amministrazioni, sia in Sicilia che in Calabria. Io ho raccolto la storia in un libro di una giovane sindachessa nella zona di Vibo Valentia che divenne a 26 anni sindaco con un chiaro programma antimafia. Prima ancora di essere eletto, in campagna elettorale ha avuto 60 attentati, lei e i giovani intorno a lei che avevano fatto la lista civica. Quindi negli anni 90 ci fu un vero movimento da questo punto di vista. Poi associazioni, centri vari, l'Associazione delle Donne Siciliane contro la Mafia, che è già stata nominata, che ha avuto una funzione importantissima, io credo, di stare vicino negli anni 80-90 alle donne che volevano coraggiosamente testimoniare e che rimanevano sole, isolate dal proprio ambiente, minacciate, e queste donne gli davano un sostegno, diciamo, a volte materiale, a volte soprattutto di vicinanza, andavano nel tribunale per farsi vedere, per non lasciare sole queste donne, perché era durissima, perché di solito poi queste aule sono piene di familiari dei mafiosi e questa donna sola, una Maria Benigno in particolare, che aveva Bagarella di fronte e accusava Bagarella, no? Era sola, assolutamente sola, se non che c'erano queste donne dell'associazione. Il comitato dei lenzuoli che è stato nominato, era molto femminile l'approccio perché i lenzuoli li conosciamo impregnati di sangue sopra i cadaveri nelle foto, no? Sulle vittime della mafia. Ora si diceva no, noi vogliamo un lenzuolo pulito su cui dire cose contro la mafia, e la cosa più importante, lo appende ognuno, se vuole, al proprio balcone, alla propria finestra, e questo significa ci metto la firma, perché basta guardare il citofono, si sa chi abita in quell'appartamento. No? Quindi questa era una denuncia civile estremamente forte da questo punto di vista, quindi un'etica anche della responsabilità personale, esporre il proprio dissenso politicamente, pubblicamente. Poi c'era un'altra cosa anche interessante nell'immediato dopo stragi qui a Palermo, in piazza Politeama, le donne del digiuno che avevano piantato una tenda dopo il veramente lo sconforto profondo che colse tutti dopo la strage di Via D'Amelia al Borsellino. E allora lì si poteva andare, non in modo estremo digiunare per stare insieme un giorno, due giorni, tre giorni, e diventava un punto importante di raccordo per tutti quelli. Lo slogan più noto forse era quello: ho fame di giustizia, digiuno contro la mafia. Era un bel slogan. E poi infine tutte le donne che hanno e che tuttora lottano contro la mafia sul piano del tutto individuale, soprattutto testimoni di parti civili. Noi sappiamo quanto è difficile con un crimine di mafia trovare testimoni, perché la paura è tale, la minaccia è tale, la sospensione dei diritti è tale che ci vuole un grande coraggio. Allora sul piano individuale noi abbiamo donne, parti civili di varia estrazione, i familiari, le donne soprattutto, degli uomini contro, dei cosiddetti servitori dello Stato. Questo ovviamente è una scelta più facile che io mi costituisca parte civile, no? Perché loro non sono minacciate. Chi è minacciato sono donne che vengono da ambienti collusi con la mafia o comunque in qualche rapporto con la mafia. Abbiamo visto che c'era Vita Rugnetta e la Buscemi, che quando veramente gli hanno minacciato i suoi figli, fino all'ultimo lei ha resistito, poi alla fine si è dovuto ritirare dal maxi processo, tanto era. Vi ricordate sicuramente Rosaria Costa nella cattedrale di Palermo, la giovane, lei era sposa a 21 anni, vedova a 22, di Vito Schifani, lei, la giovane vedova, no? Che si è molto esposta. Saveria Antiochia, una signora da Torino, che poi è venuta a trasferirsi a Palermo per certi periodi, perché le hanno ucciso qui in un attentato il figlio di 25 anni, 26 anni, che era la guardia in qualche modo del corpo di Nini Cassarà, che fu ucciso insieme a lui. Poi abbiamo donne proprio dell'ambiente di mafia, il più famoso caso che tutti conoscete è la mamma di Peppino Impastato. Lei viene da un ambiente di mafia, il marito era mafioso, la sua famiglia, e il figlio Peppino lottava sia contro il padre che contro la mafia del territorio, soprattutto Badalamenti. Abbiamo visto Serafina Battaglia, Rita Atria, che veniva anche lei da un mondo di mafia, quindi si è messo contro tutto il suo ambiente e soprattutto la madre. Altre donne ancora, Pietra Loverso, moglie di un macellaio, in una strage di 8 persone per una questione della vendita della carne, che il marito aveva rifiutato certe imposizioni della mafia, fu ucciso insieme a 7 altri parenti nella macelleria. Anche lei da sola è andata a denunciare perché aveva sentito telefonata, aveva molto da dire. Anche lei non è stata creduta. Maria Benigno la stessa cosa, e delle volte si è verificata una cosa molto spiacevole, che queste donne hanno testimoniate, non sono state credute, e dopo attraverso dei pentiti, che erano in questo modo per la corte più credibile, si è visto che avevano detto giusto, avevano ascoltato, sapevano e avevano denunciato, però non erano state credute. Poi abbiamo le donne familiari di vittime che sono state uccise per la propria correttezza professionale. Ricordate Libero Grassi, imprenditore ucciso qui a Palermo, la moglie Pina Maisano si è battuto da allora perché lui era andato nelle trasmissioni anche importanti sul piano della diffusione nazionale come Santoro per denunciare il pizzo, per denunciare chi era venuto a chiederglielo. Quindi una correttezza professionale. Un'altra questione di correttezza professionale molto noto era il caso di Rosa Prestinicola, moglie di un medico che era anche docente universitario qui a Napoli, a Palermo, che si era rifiutato di falsificare una perizia per un mafioso. È stato ucciso, freddato. Giuseppina Zacco, la vedova di Pio La Torre, per un impegno di correttezza, no? Professionale politico in quel caso. E quindi, come vedete, ce ne sono tantissime, mi scuso per tutte quelle che non ho potuto nominare, e chiudo solo facendo un brevissimo accenno alla specificità, secondo me, di questa questione femminile nel contrasto della mafia, la questione proprio delle emozioni come risorsa. Le emozioni, così tanto malviste e anche ambivalentemente visto dai mafiosi, diventano quella forza che queste donne poi portano avanti nella sfera pubblica. Perché il grande passo di queste donne, almeno di gran parte di queste donne che vi ho citato, è di trasformare un lutto molto personale, un dispiacere grande personale, in una questione politica e in una questione pubblica. E non è facile, non è certamente facile per nessuno, ed è ancora più difficile per persone che non si sono mai impegnati, per esempio, nella sfera pubblica. Giovanna Terranova era una donna molto ritirata che non aveva mai affrontato una sala, un pubblico, un discorso pubblico. E quindi le emozioni come risorse, il lavoro del lutto e infine, e con questo chiudo, l'importanza della memoria. Perché alcune dicono, se io non mi fossi ora impegnato, avrei la sensazione che mio marito fosse ucciso la seconda volta. Perché mantenere la memoria, ma non in una ritualità così, come dire, sterile di un qualche monumento e basta, ma continuare in qualche modo il lavoro di queste persone, sempre richiamando all'attenzione quel che è stato il messaggio di quel lavoro.